Oops, another week. Il settimanale di informazione politica a cura di Radio Sherwood. Ogni giovedì alle 19.
E buonasera a tutti e tutte, bentrovati nello stand Sherwood Media e Produzioni. Oggi giovedì 15 giugno, sono le ore 19.07, puntualissimi come Antonio. Ciao Antonio.
Ciao, ciao Rossella.
E oggi inauguriamo la nostra versione estiva di Oops Another Week, è un format di informazione politica che abbiamo tenuto tutto l'anno lì tra Vicolo Pontecorvo 1 a, che è la sede di Radio Sherwood. Ora ci siamo trasferiti qui nella sede di Sherwood Festival. Cominciamo subito con le notizie, partiamo dalla strage di migranti in Grecia, una ennesima strage di migranti nel Mar Mediterraneo, come non vorremmo mai sentirne parlare, questa volta che è accaduta a largo delle coste greche. Una strage che purtroppo potrebbe avere, dalle notizie che finora abbiamo avuto, delle dimensioni spaventose. Come ricostruisce Melting Pot in un articolo che è stato pubblicato proprio stamattina, martedì 13 giugno, due giorni fa, qualche ora prima dell'alba, le autorità marittime italiane hanno avvisato quelle greche che un peschereccio è in fase di naufragio e a circa 80 miglia da Pilos, nel Peloponneso. È la stessa imbarcazione monitorata da Alarm Horn. La stessa mattina è stata intercettata telefonicamente dall'attivista Naval Sofi.
E nell'allarme si parlava di più di 700 persone, forse 750, e di una richiesta d'aiuto per la presenza nella barca di 6 cadaveri, tra cui 2 bambini. E già a questo punto si potrebbe ipotizzare una situazione drammatica, ma le autorità portuali greche intervengono con molta, molta calma e nel tardo pomeriggio di martedì arrivano con 3 imbarcazioni vicino al peschereccio, lanciano acqua e generi alimentari. Alle 2.30 del mattino di ieri il peschereccio si ribalta e, nonostante la presenza a poca distanza di una imbarcazione della Guardia Costiera greca, le operazioni di salvataggio iniziano dopo molte ore.
E sempre in mattinata è iniziato lo scaricabarile delle responsabilità, ma appare chiaro che ci troviamo in una situazione molto simile a quella che è accaduta a Steccato di Cutro, con chiare responsabilità politiche. La ONG Alarm Phone sostiene che dopo il naufragio del peschereccio le autorità greche si sono affrettate a giustificare pubblicamente il mancato soccorso. La realtà è che invece erano state allertate molte ore prima che il peschereccio si rovesciasse ed erano state informate da diverse fonti che si trattava di un'imbarcazione in estremo pericolo. Secondo quanto riferito sul posto, erano presenti dei mezzi della Guardia Costiera greca e un aereo di Frontex. Le autorità europee avrebbero potuto avviare senza alcun indugio un'operazione di soccorso adeguata. Non l'hanno fatto perché il desiderio di impedire gli arrivi è stato più forte della necessità di salvare centinaia di vite.
E passiamo ora alla Polonia, perché ci sono state proteste ieri pomeriggio in una cinquantina di città polacche dopo la morte di Dorota, che è deceduta il 24 maggio scorso per uno shock settico alla 20ª settimana di gravidanza. Le manifestazioni, per le quali è stato scelto lo slogan "non una di più", parlano ovviamente di aborto libero e sicuro in uno dei paesi, ricordiamolo, dove c'è una legislazione estremamente restrittiva sull'interruzione volontaria di gravidanza. In Polonia è infatti consentito abortire solo se esiste un concreto pericolo di vita per la madre o in caso di stupro, circostanze entrambe che si prestano purtroppo a interpretazioni spesso ambigue, come è avvenuto nel caso di Dorota, che il personale sanitario avrebbe tentato di salvare solo dopo la morte del feto, ma ormai era troppo tardi.
E purtroppo non si tratta di un caso isolato, perché dopo la messa al bando dell'aborto terapeutico sancita dalla sentenza del filo governativo Tribunale Costituzionale lo scorso 22 ottobre 2020, pazienti, i medici, tra quelli che non si avvalgono dell'obiezione di coscienza, hanno paura di intervenire per evitare delle sicure conseguenze penali. E così la scelta di aspettare la morte del feto continua a mietere vittime tra le donne polacche. Intanto c'è un disegno di legge salvadonne che è stato presentato dalla deputata di sinistra insieme Magdalena Bigeat, che consentirebbe di abortire senza restrizioni fino alla 12ª settimana di gravidanza, ma non è ancora stato sottoposto al vaglio delle Camere.
E passiamo adesso, ci allarghiamo, passiamo all'Asia, perché mentre Zelensky ha definito l'Ucraina un avamposto di fatto della NATO, continua il processo espansivo dell'Alleanza Atlantica e, come ha scritto Marco Santopadre su Pagine Esteri, negli ultimi anni il Patto Atlantico e in particolare gli Stati Uniti d'America hanno spesse volte palesato la volontà di allargare il proprio raggio d'azione ad est e nel Pacifico, ben oltre quindi la regione Nord Atlantica che è richiamata nel trattato costitutivo della NATO. L'alleanza persegue quindi esplicitamente un ulteriore allargamento della cosiddetta NATO Plus, che sarebbe un secondo livello di integrazione che comprende già da tempo Israele, ma anche la Sud Corea, l'Australia, la Nuova Zelanda e il Giappone.
Questo è nient'altro che un tentativo di contrastare la crescita della potenza cinese. Washington infatti intende coinvolgere anche l'India, una potenza emergente che ha buoni rapporti con la Russia, ma che intrattiene però relazioni altalenanti con Pechino, storica rivale nello scacchiere asiatico. Nessun partner della NATO è più vicino o capace del Giappone, ha chiarito a gennaio Stoltenberg durante un incontro a Tokyo con il premier Kishida. Una strategia che potrebbe rivelarsi estremamente pericolosa in questa fase di grande tensione geopolitica proprio con la Cina.
E passiamo adesso alla politica italiana, parliamo della morte di Silvio Berlusconi, perché mentre Fratelli d'Italia e Renzi iniziano a contendersi l'eredità politica di Forza Italia, tiene ancora a banco la polemica sul lutto nazionale e in diverse parti d'Italia sono svolte manifestazioni di protesta. Ad esempio nella capitale è stato srotolato uno striscione con su scritto "Oggi non siamo in lutto, siamo in lotta", firmato transfemministe e antifasciste di Roma, e al sit-in organizzato all'Altare della Patria ha partecipato il gruppo di Non Una di Meno, e tra le critiche mosse a Berlusconi c'è quella di aver personificato la maschilità tossica, mascolinità tossica egemonica, sprezzante verso tutti i corpi che non fossero nella norma o nel privilegio, un uomo che ha dimostrato al paese che proprio grazie a quella maschilità sfoggiata come modello vincente che si può acquisire potere, che si può disporre di qualunque cosa e di chiunque.
Tante le manifestazioni, ad esempio il collettivo di studenti Exploit dell'Università di Pisa ha scritto invece una lettera al rettore criticando la scelta di far aderire l'Ateneo al lutto nazionale. Prendendo esempio dalla decisione del rettore Tommaso Montanari dell'Università di Siena, le scriviamo per esprimere la più ferma contrarietà a celebrare il lutto nazionale per Berlusconi con le bandiere a mezz'asta nell'Università di Pisa, invitandola ad assumersi pubblicamente la responsabilità civile e politica della decisione da lei compiuta, spiegando alla comunità universitaria le motivazioni di questa scelta.
E per analizzare un po' la figura di Silvio Berlusconi in senso politico rimandiamo a due articoli che sono stati pubblicati da Global Project. Il primo di Elindio dal titolo "Le ceneri di Silvio e quelle della nostra generazione" e un altro articolo pubblicato oggi scritto da Danilo Del Bello, "Arcore Boys, Berlusconi e il neoliberismo made in Italy". Citiamo una frase di Elindio: "Se c'è una generazione che è stata in toto peggiorata, plasmata, derubata da Silvio Berlusconi è quella di chi è nato a cavallo tra gli anni 70 e 80. La parabola politica e imprenditoriale del Cavaliere Nero o Caimano o Mr. B che dir si voglia coincide perfettamente con quella di chi ha scoperto il mondo con le stragi di mafia, con il crollo di un sistema politico, con chi ha conosciuto per la prima volta il lavoro precario, ha vissuto l'incubo della crisi finanziaria con la consapevolezza di essere economicamente e forse anche psicologicamente più fragile della generazione che l'aveva preceduta".
E restiamo nell'ambito della politica italiana, parliamo di un argomento che a noi è molto caro, Parliamo di carceri, ritorna il sovraffollamento, infatti parliamo di 2.500 detenuti in più dal 2016. Oggi è arrivato il messaggio da parte del Presidente della Repubblica Mattarella al Garante Nazionale dei Diritti delle Persone Private della Libertà Personale, Mauro Palma, in occasione di quella che è stata la relazione annuale alla Camera dei Deputati sullo stato delle carceri nel nostro Paese. Per dire giusto due dati, basta pensare che nella relazione del 2016 veniva riferito il dato di 54.653 persone detenute. Al 1 giugno di quest'anno, invece, le persone detenute in carcere sono 57.230. Parliamo di 2.504 donne, mentre 7 anni fa ne erano 2.200. I detenuti in aumento in più sono quindi 2.500 persone, ma la capienza già dal 2016 era carente ed è aumentata da allora solo di 1.000 posti regolamentari. Questa relazione fa veramente ragionare sull'aumento della repressione, nonostante i reati siano in estremo calo da più di 10 anni nel nostro Paese. Ma ne riparleremo prossimamente su questi schermi e in questo festival.
Sabato 18 giugno, un mese esatto dall'alluvione che ha flagellato l'Emilia Romagna, ci sarà a Bologna una grande marcia popolare per portare alla sede della Regione il fango che è stato spalato da migliaia di persone volontarie e volontari che nelle scorse settimane hanno risposto con solidarietà e rabbia alla catastrofe. L'alluvione, si legge nel testo che convoca la manifestazione, non è un evento improvviso, l'alluvione è crisi climatica e la volontà politica di investire per decenni sul costruire un territorio per il profitto e non per la bella vita e sicura di chi lo vive. Ci sono delle responsabilità chiare, quindi, sulle spalle di chi, negli ultimi decenni, pur conoscendo i rapporti scientifici sul cambiamento climatico, sul consumo di suolo, ha continuato a investire sulle fonti fossili e ad asfaltare il territorio, autorizzando quindi costruzione anche in aree ad alto rischio alluvionale.
E l'alluvione certamente ha insegnato che non ci servono delle grandi opere che, cementificando il territorio, mettono a rischio le nostre stesse vite, ma grandi scelte capaci di mettere la nostra vita degna e bella prima di ogni altro interesse. Per questo diciamo chiaramente no a una ricostruzione che punti a rifare tutto esattamente come prima e alla gestione della ricostruzione in mano a un commissario con le mani sporche di cemento, e chiediamo la moratoria immediata su due grandi opere, simbolo delle scelte responsabili delle amministrazioni locali, giunta regionale e governo. Parliamo chiaramente del rigassificatore di Ravenna e del passante di mezzo a Bologna.
E dobbiamo chiudere con una notizia veramente triste che non avremmo voluto dare, perché è morto a 43 anni dopo una lunga malattia il produttore e manager Matteo Romagnoli, che è considerato da noi, ma non solo da noi, il sesto componente dello Stato sociale. Nel 2008 ha fondato l'etichetta Garrincia Dischi, l'etichetta lo ricorda così: un visionario capace di tracciare una strada dove una strada ancora non c'era. Matteo ha dato vita a una scena scoprendo e producendo con la sua creatura Garrincia Dischi alcune tra le band seminali per la scena indipendente italiana. Grazie dalla tua piccola, grande e stramba famiglia Garrincia. Abbracciamo ovviamente tutta la grande famiglia Garrincia e mandiamo il nostro cordoglio allo Stato sociale e da parte di tutto lo staff di Sherwood Festival.
E oggi abbiamo ricordato Matteo con un post sulla pagina di Sherwood Festival che recita: ciao Matteo, ieri abbiamo aperto le porte con il sole ed è piovuto un mattone pesante sui nostri cuori, uno di quelli che lasciano il segno come te che non ci sei più. Quello che ci resta è la tua musica e tutta la gente che ci hai permesso di conoscere e abbracciare. I tuoi abbracci copiosi e fortissimi per ogni persona trovassi sulla tua strada, dagli ultimi ai primi, anche quelli in classifica. La tua curiosità che da un rifugio di medicina ti portava in giro per il mondo. Le tue porte e finestre che aprivi per il Chiapas come per Sanremo, per un piccolo festival in una piccola conca o per la nostra foresta. Tra compagni e compagni fermati a qualche miglio di distanza dal tuo, vostro e nostro palco. Quindi ci sei ancora, sì, e sarai con noi in ogni brindisi, camerino e cavo tirato su una piastra di cemento. E
direi che un applauso a Matteo Romagnoli dobbiamo farlo, un applauso e un abbraccio a una persona che tra l'altro abbiamo ospitato anche più volte in questo stand. Siamo arrivati alla conclusione della prima puntata.
Sì, ma prima di salutarvi vi ricordiamo chi succederà ovviamente Ops Another Week. E a breve avremo la presentazione di Arcella numero 13, che è stato edito da Red Star Press, e con noi ci saranno gli autori Elisa Falcioni e Luca Zanghetto, che sono gli autori del libro, e chiaramente Cristiano Armati di Red Star Press. La presentazione sarà a cura del Centro Studi Open Memory di Sherwood.
E ricordiamo anche che domani ci sarà un altro talk, sempre qui nello stand Media e Produzioni, che parla di sport e salute mentale. Noi vi salutiamo e con Ops ci rivediamo giovedì prossimo. Ciao a tutti e tutte.
Sigla.
Ops Another Week. Il settimanale di informazione politica a cura di Radio Sherwood. Ogni giovedì alle 19:00.